Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Per raccontarci la sua storia, oggi parliamo con il ricercatore professor Gaetano Gargiulo, professore associato di ricerca in strumentazione biomedica presso l'Università del New South Wales di Sydney in Australia e coautore di diverse pubblicazioni e appunto in Australia dal 2005. Buongiorno Gaetano. Qual è la ragione che ti ha spinto a venire down under?
Bella domanda. C'è una ragione in particolare, non c'era lavoro. Sono partito con la valigia di cartone, come si dice dalle mie parti, sono partito e niente, sono arrivato qui per cercare lavoro. Non era possibile trovare lavoro in quello che volevo fare io a Napoli. C'è troppa competizione, troppa raccomandazione forse, non lo so, però per fare quello che volevo fare io, inseguire il sogno di diventare un accademico, la scorciatoia più breve era andare via. E è stato veramente un testo croce, perché i due posti possibili erano Canada e Australia. Diciamo che il peso per l'Australia è stato dettato soprattutto dal clima. Non mi piaceva il clima del Canada. Faccio immersione subacquea quando sono un ragazzino e almeno ho pensato in New South Wales, a Sydney, posso fare immersione subacquea. E quindi sono partito.
Sei partito, ma ti consideri un cervello in fuga o no?
Sì, non era possibile fare quello che volevo fare io, avevo idee per brevettare delle cose che erano maturate durante l'università, non c'era modo, dovunque era tutto, ma non lo so, poi vediamo, è una cosa che costa soldi, chi te li dà i soldi, chi ti aiuta, chi ti sponsorizza. Sono arrivato qui in Australia, dopo 20 giorni avevo un lavoro, 21 per l'esattezza, e dopo 6 mesi avevo già sottomesso il primo brevetto e da allora ne ho 9.
Parlaci dei tuoi brevetti, allora, perché tu sei un ricercatore, docente di ingegneria biomedica e neuroscienze. Ci puoi spiegare in cosa consiste esattamente la tua professione o specializzazione?
Faccio device mediche, dispositivi medici elettromedicali soprattutto. Quindi mi occupo di monitoraggio di pazienti, dispositivi salvavita. E una cosa interessante è che il primo brevetto, nonostante fosse per un sistema di monitoraggio per pazienti umani, lo sponsor era interessato a monitorare mucche. E apparentemente in Australia c'è un rapporto mucche esseri umani che è abbastanza interessante, tipo 20 a 1 o qualcosa del genere, e quindi lì c'era lo sponsor e quindi sono andato a lavorare sulle farm in Vittoria e in Centro Australia per provare questo dispositivo, per cercare di capire se la mucca fosse incinta o meno, qualcosa di abbastanza interessante. Non ho mai fatto niente di tutto questo nella mia vita precedente, però insomma è andata così. E per 5 anni ho lavorato con le mucche.
Ma e poi sono state applicate anche all'essere umano o no?
Purtroppo no, perché non siamo riusciti a sfondare con quella cosa lì, e quindi sono ritornato all'università da dove ero partito, lavorando sempre alle mie idee, e questa volta con invece di monitoraggio con elettrodi, senza elettrodi, e poi da lì sono partiti altri brevetti, due altre company, però adesso in memoria della mia esperienza non felice nel lavoro del settore privato sono rimasto comunque all'università. Quindi lavoro comunque col settore privato, ma come consultante esterno mi siedo all'università, sottomettimi i brevetti tramite l'università e con partner industriali che ho conosciuto durante il mio lavoro con le mucche.
Gaetano, prima hai detto che non sei riuscito a sfondare dalle mucche all'essere umano. Perché non sei riuscito a sfondare?
Guarda, è semplice, la situazione è semplice. Quando monitorare un essere umano ci sono un sacco di dispositivi con grandi marche, quindi è difficile trovare una nicchia di mercato. La nicchia di mercato c'era con le mucche, però c'erano dei parametri, bisognava arrivare a, soprattutto nella diagnosi di gravidanza, capire se una mucca è incinta o meno, bisognava essere fatto con una precisione di quasi il 99%, perché i veterinari o i tecnici per fecondazione assistita riescono a farlo in meno di un minuto con una precisione di circa il 95-96%. È interessante come lo fanno, hanno due assistenti, passano da un guanto all'altro in quanto la diagnosi viene fatta per palpazione attraverso il tratto rettale, dell'utero attraverso il tratto rettale, e quindi usano entrambe le braccia, quindi una mucca viene portata, fanno una diagnosi, mentre l'assistente cambia il guanto, guanta l'altro braccio, un'altra mucca viene portata, l'assistente scrive il responso. Quindi diciamo che era complicato il gold standard da battere, se vuoi. E ne siamo arrivati solo all'85% circa e non è stato sufficiente. E quindi i fondi sono finiti e non abbiamo potuto fare il salto, in quanto l'idea era: se riusciamo a dimostrare che abbiamo una marcia in più con questo dispositivo di monitoraggio sugli animali, forse possiamo passare agli esseri umani. C'era l'idea di passare agli esseri umani, stavamo cercando, guardandoci in giro, ma quando i fondi sono finiti non abbiamo potuto.
Quindi senza fondi no ricerca.
Se non ci sono i fondi non c'è ricerca, questo è poco ma sicuro.
E Gaetano, tu hai pubblicato diversi saggi basati sui tuoi studi e le tue ricerche, ce ne vuoi parlare?
È difficile parlarne perché sono tutti elettronica. Clinical trial, ne abbiamo fatti forse quello che stiamo per pubblicare, che forse è interessante. Con un dispositivo non invasivo nascosto in una maglietta cerchiamo di misurare contemporaneamente respirazione con volume della respirazione, battito cardiaco e volume della gittata cardiaca. Quindi in un lavoro conclusosi da poco stiamo cercando di applicare questo sleep monitoring. Clinical trial sono ancora, dovevano essere conclusi entro il 2020. Ovviamente nel 2020 è successo questo leggerissimo problema della pandemia globale e non si è potuto accedere all'ospedale fino a metà di quest'anno più o meno. Adesso stiamo riaccedendo in ospedale, quindi si spera di finire al più presto e c'è una company che è interessata di questo e speriamo che non finiscono i fondi prima che finiamo la ricerca.
Tu ti occupi di ingegneria biomedica e neuroscienze, ma di quali patologie ti occupi in particolare?
Tutte, soprattutto a livello respiratorio e cardiaco. Al momento tutto quello che ha a che fare con cambiamenti di volume, anche applicazioni a protesi. In un altro progetto con l'Università di Napoli stiamo cercando di abbattere i costi per le protesi elettromeccaniche. Una protesi elettromeccanica funzionale per la mano costa dai 50 ai 100 mila dollari americani. Ovviamente non è qualcosa che possono permettersi tutti. In genere chi se la può permettere è chi perde un arto dovuto a un incidente o un incidente sul lavoro, c'è un'assicurazione che può pagare. C'è un'interessante referenza a un telefilm popolare dell'inizio del 2000, IAR. Il primario cardiologo perde la mano in un incidente sul lavoro e non gli viene assegnata, se non dopo anni, una protesi. Fondamentalmente perché era così ricco che aveva lo stetoscopio placcato d'oro, finisce in miseria perché non può più operare e lavorare. Quindi nemmeno una persona che ha una posizione di rilievo del genere, primario cardiologo di un grande ospedale, potrebbe trovarsi nel paradosso che non può permettersi una protesi del genere. Quindi Nel nostro piccolo speriamo di riuscire a fare una protesi perfettamente funzionante con meno di $200 australiani. È interessante, un tipo di ricerca interessante. L'idea è, mi piacerebbe aiutare la gente, però il problema è che alla fine dove sono i soldi lì va la ricerca. Non ci sono sponsor, non c'è ricerca sponsorizzata per un qualcosa che costa così poco.
Tu stai parlando di Napoli o dell'Australia?
Mondiale. Non c'è ricerca dove non si possono fare soldi. Purtroppo abbiamo questa tendenza come esseri umani, penso, che cerchiamo di monetizzare e di trasformare tutto in un business. L'educazione adesso è un business. La salute è un business. Alcune, per esempio, la ricerca sugli umani del monitoraggio, è anche se il dispositivo che hai sulla carta o scientificamente provato è migliore di quelli che sono in giro, magari costa troppo da fare e quindi con il rimborso che ottieni dai sistemi sanitari non riesci a farci soldi o non riesci a farci soldi entro 2-3 anni. Tutti gli investitori, soprattutto gli investitori a breve termine, vogliono monetizzare in 2-3 anni. Devi trovare qualcuno che ci crede veramente. La mia fortuna per il momento è che questo partner industriale ci crede e quindi stiamo lavorando a questa idea del monitoraggio during sleep da 9 anni ormai.
Quando sarà terminato?
Speravamo che fosse terminato e che fosse possibile comprarlo sul mercato a dicembre 2021, ma siamo in ritardo da almeno 2-3 anni, a colpa del Covid sicuramente, che ha fermato i clinical trial, ma adesso in questo momento è impossibile comprare dispositivi elettronici. Forse la gente non si rende conto di quanto la pandemia ha cambiato la nostra vita e per quanti anni ne pagheremo lo scotto. È impossibile comprare circuiti integrati, per esempio, o dispositivi che non posso costruire per portarli in ospedale, perché non posso comprare i pezzi per... È come se volessi costruire una casa fatta di mattoncini Lego, ma non potessi comprare i mattoncini.
Gaetano, qual è stato fino ad oggi il tuo più grande risultato? Insomma, la ricerca che ti ha dato maggiore soddisfazione?
Difficile, perché sono un po' come i miei figli. E nessuno, come dico sempre, nessuno è diventato maggiorenne ancora, quindi nessuno porta ancora i soldi a casa, quindi ancora troppo presto per dire chi mi ha dato soddisfazione.
Gaetano, senti, per quale cosa vorresti avere più tempo per poterla fare?
Più tempo per fare immersioni.
ecco. Ma le fai le immersioni?
Sì.
D'estate, d'inverno, sempre?
Sempre, almeno un paio di volte a settimana. Infatti non sono molto contento della stagione appena passata e di quella che sta arrivando per via del climate change. Sta cambiando tutto e purtroppo anche qui il mare non è più come quello di una volta, come quando sono arrivato. Quando ero ragazzino mio padre diceva sempre: ricordo dei tempi quando avevo la tua età, che potevo andare con la maschera e le pinne, trovavo i cavallucci marini in poca profondità d'acqua. In tante immersioni che ho fatto in Italia, a Napoli, ho visto il cavalluccio marino la prima volta, ma quando sarà stato? Nel 2002-2003. In tante immersioni l'ho visto sì e no 10 volte. Poi abbiamo imparato dove potevano nascondersi e quindi... Bisogna cercarli, non ce ne sono tanti. Vengo qua in Australia la prima volta che mi butto in acqua e, come si dice da me, si buttavano. Ce n'erano quanti ne volevi, di tutti i colori, di tutte le forme, di addirittura 2 specie diverse. E non è più così. Negli ultimi anni non si trovano più a bassa profondità, dove prima ce n'erano centinaia, adesso ce ne sono decine. E infatti spero che ci siano ancora, quando mio figlio finalmente imparerà a nuotare, imparerà a usare la maschera, che potrò fargli vedere a 1,5 metri di profondità.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.